Che cos'è la libertà e soprattutto cos'è che ci rende veramente liberi? Parleremo di questo oggi in questa puntata insieme al nostro graditissimo ospite che vi vado a presentare, il cardinale Angelo Comastri. Arciprete emerito della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, lui è già convinto, sa bene chi è l'essere più libero tra tutti. Intanto le voglio appunto chiedere, è presente questa fame di libertà?
Molto spesso si confonde libertà con capriccio, che non è assolutamente libertà. Mi spiego nel mio libro Cos'è la libertà? Vi dico subito come è nato. Tutte le domeniche, quando ero arciprete, celebravo la messa vespertina nella basilica, una sera vedo un vigile urbano che mi segue in sacrestia. Arrivato in sacrestia mi dice, padre, abbia la bontà, mi devo sfogare. Io pensavo un problema di famiglia, qualche disgrazia. Dico, prego, si accomodi, siamo seduti. Mi fa, le devo raccontare cosa mi è successo stamane. Non ero in servizio, erano le 5 del mattino, sento un cacchiasso in fondo alla piazza, mi avvicino e dico, ma non ci si comporta così, era un gruppo di giovani. La gente magari ha lavorato tutta la settimana, certo. Ora vuol dormire un'ora in più, dovete rispettare. Una ragazza, mi dice lui che sembrava la capobanda, gli fa, e che me frega? Come che ti frega? Ma che si risponde così? E il vigile fa, guarda, voglio comportarmi da padre. A casa ho una ragazza, grosso modo, dell'età tua. Vivendo così, tu che lasci dietro di te? Risposta scioccante. Io non lascio niente. Io prendo e basta dalla vita. Il vigile, meravigliato, direi anche un po' esterrefatto, dice, ma questo è un egoismo pauroso. E lei fa, no, è libertà.
Della serie, la vita è mia e ne faccio quello che voglio.
E questa non è libertà, questo è egoismo. Aspetti, il vigile mi fa, padre, se questi giovani, questi, sono il futuro non c'è. Così concluse il vigile. Io in quel momento dissi, ora scrivo un libro, cos'è la libertà?
E l'ha fatto.
È andato così.
E ha ben chiaro in mente chi è la sua campionessa di libertà. Chi è?
Esatto, te lo dice Maria, perché la Madonna è la creatura che è riuscita a soggiogare l'inquilino più pericoloso che abbiamo tutti dentro di noi, ed è l'orgoglio che si accompagna sempre all'egoismo. Maria è stata la donna più umile che sia apparsa sulla faccia della terra. Per questo ha veramente preso in mano la sua libertà e l'ha usata per fare del bene. E il bene maggiore è stato il sì che lei ha detto nell'Annunciazione.
Maria. Anche perché quel sì ci ha fatto entrare a tutti poi veramente nella storia dell'umanità,
esatto.
Non gliel'ha fatto abbracciare.
Maria si è fidata di Dio, l'unico del quale ci possiamo fidare ciecamente, e si è lasciata condurre da Lui.
Quante persone si affidano sempre di più alla Madonna, soprattutto in questo momento. Mi viene da domandarle qual è la sua esperienza di libertà legata alla Madonna?
Beh, io posso dire che il momento più bello della libertà che ho provato è paradossale. Quando, a motivo di una malattia al cuore, sono stato sottoposto ad un grave intervento. Avevo tanta paura, lo dico sinceramente. Telefonai a Madre Teresa, alla quale ero legato da amicizia da tanti anni, e dissi, madre, devo affrontare un brutto intervento al cuore, ho tanta paura. E lei mi disse dall'altra parte, e perché hai paura? Che dono meraviglioso hai ricevuto. E io dissi alla suora, che traduceva in inglese, ma la madre ha capito, io sto per morire qua.
Certo.
Lei mi fa, no, stai sereno, sei così vicino alla croce di Gesù che senza staccarsi può baciarti. Io feci, madre, solo lei mi poteva dire una cosa del genere, però mi fido. Io ricordo, in quel momento mi sono sentito libero, mi sono sentito tra le braccia di qualcuno, mi sono sentito protetto, mi sono fidato. Sono andato all'intervento tenendo in mano una medaglietta, questa che poi è qui sull'anello. Quando sono entrato in sala operatoria, avevo il pugno stretto, chiaramente non la medaglia. Il professore mi fa, guardi che appena facciamo l'anestesia, la mano si apre, la medaglia cade. mi permisi di dire: professore, lei faccia il suo lavoro, io faccio il mio, io prego. Poi se la medaglia cade, lei me la ridà, me la ridate, eccola qui. Questa medaglia è il ricordo di un momento in cui mi sono totalmente affidato nelle mani del Signore e della Madonna e mi sono sentito tanto libero, al punto tale da andare all'intervento al cuore sorridendo.
Lei ha un modo magnifico di raccontare le cose perché riesce a farle vedere. Si dà per scontato che il mese di maggio sia appunto il mese dedicato alla Madonna, però non penso che in tanti sappiano perché è proprio il mese di maggio quello della devozione mariana. Ce lo spiega?
Non è stato sempre così. Penso che dal 1700 è nata un po' questa tradizione, ma la spiegazione a me sembra semplice. Il mese di maggio è il mese della bellezza. È voluto spontaneo, diciamo, questo accostamento, ma il fiore più bello che è sbocciato nel campo dell'umanità è Maria. Allora, se dobbiamo dedicare un mese alla Madonna, è il mese di maggio, è il mese mariano, e così è.
Com'è cambiato il rapporto con Maria nel corso della storia della Chiesa?
Beh, il rapporto con Maria c'è stato sempre nella storia della Chiesa, perché la devozione a Maria nasce con il cristianesimo. Pensi, Giorgio La Pira, santo sindaco di Firenze, aveva la capacità di dire in poche parole concetti straordinari. Una volta le dissero: caro sindaco, lei è un grande credente, ma in poche parole riuscirebbe a sintetizzare il cristianesimo? Cos'è? Si concentrò un momento e poi disse: il cristianesimo è il sì di Maria con le sue conseguenze. Una risposta meravigliosa, veramente meravigliosa. Ma perché questa devozione alla Madonna? Il primo devoto della Madonna chi è stato? L'Arcangelo Gabriele. Ma si poteva dire meglio di lui la devozione a Maria? Gioisci, o piena di grazia, il Signore è con te. E la prima devota, Santa Elisabetta. Elisabetta che, quando sente le parole di Maria, risponde: appena le tue parole sono giunte al mio orecchio, il bambino ha fatto un salto di gioia nel mio grembo. Beata te, perché hai creduto. Era un'espressione di devozione mariana.
Non posso non farle, Eminenza, una domanda relativamente alla grande devozione mariana di San Giovanni Paolo II, perché aveva scelto proprio anche come motto episcopale questo Totus Tuus, che quindi lei l'ha conosciuto e vorremmo chiederle appunto un ricordo riferito a questa grandissima figura.
Posso raccontare due episodi di devozione mariana, uno del giorno in cui è nato. Uno del giorno in cui è morto.
Pensi, mi sembra la
sintesi della vita.
Conclusione.
Quando nacque Giovanni Paolo II, era il pomeriggio del 18 maggio del 1920. Mentre nasceva, la sua casa era attigua alla chiesa parrocchiale. Messa di maggio, 18 maggio, pomeriggio, c'era la funzione mariana. La mamma, quando sente i canti, dice: aprite la finestra. Voglio che mio figlio, quando nasce, senta subito un canto alla Madonna. Madonna, Madonna nera, è bello essere tuo figlio. E lo diceva Giovanni Paolo, quando lo raccontava si commuoveva: appena nato la mia mamma mi ha messo tra le braccia della Madonna. Giorno della nascita, giorno della sua morte, 2 aprile 2005. Io ricordo che ebbi la gioia, la grazia di salutarlo poche ore prima che chiudesse gli occhi. Mi chiamò il segretario, io entrai nella stanza dove era il Papa aveva gli occhi chiusi, lo vedevo che stava soffrendo e sentivo uno che leggeva, in polacco, non capivo. Chiesi al segretario: ma cosa legge? Legge il racconto della morte di Gesù, perché il Papa vuol morire mentre gli si legge il racconto della morte di Gesù, mi commuovo nel dirlo. Poi il segretario scosse la spalla del Papa e gli fece: Padre Santo, c'è qui Loreto. Io venivo da Loreto. Il Papa aprì gli occhi e mi fa: no, San Pietro. Era lucido, quindi. Si ricordava che mi aveva chiamato a San Pietro. Allora fu spontaneo dire: Padre Santo, mi ha chiamato lei, mi dia la sua benedizione. Lo vedo ancora. Alza la mano e cade. Alza la mano e cade. Padre Santo, la benedizione è già partita dal cuore. A me basta così. E il Papa chiuse gli occhi. Dopo un po' vidi che con la mano cercava la corona che si era staccata dalla mano, era andata nella lenzuola. Allora io ho preso la corona, gliel'ho rimessa in mano, ho allargato la mano. Lui apre gli occhi e mi fa: grazie. È l'ultima parola che mi ha detto.
Meraviglioso, veramente. Eminenza, lei è stato anche arcivescovo e delegato pontificio presso il santuario di Loreto, quindi lì in quell'occasione ha incontrato in quegli anni tantissimi pellegrini ammalati, è stato testimone di conversioni e di guarigione, e da lì è nato un altro libro, È stata Maria, le conversioni e le guarigioni. Ce ne può regalare una?
In quel libro ho raccontato tante storie di guarigione, ma soprattutto di conversione, perché la prima guarigione è la conversione. Una storia veramente impressionante è quella del dottore Alessi Carrel. Era un medico famoso, partiva il treno da Lione per Lourdes, un treno di ammalati, all'ultimo momento manca il medico. A uno viene l'idea, perché non lo chiediamo al dottor Carrel, però è ateo, cosa dirà? Glielo chiedono, lui accetta. Accetta con l'intenzione però di dimostrare che i miracoli non esistono, sono soltanto suggestioni. Durante il viaggio, a un certo punto disse, Madonnina cara, quanto vorrei che fosse vero che tu esisti, quanto vorrei che fosse vero che tu rispondi alle preghiere di questa gente. Era già un atto di umiltà. Poi vedo una malata, una certa Marie Ferrand, affetta da peritonite tubercolare, il ventre enorme, dice all'infermiera che stava accanto, ma siete pazzi a portare una donna di questo genere a Lourdes? Questa non arriva, o perlomeno non ritorna a casa, questa è gravissima. E lei dice, dottore, l'ho voluto io. E arrivano a Lourdes, la portano alla grotta e lui, da lontano, osserva questa malata. Le preghiere, le Ave Marie, le litanie. A un certo punto nota che le coperte che stavano sopra questa malata si abbassano. Lui fa, oddio, questa è un'illusione, mi hanno contagiato anche a me, non può essere vero. Si avvicina e tocca la pancia della signora. Era sgonfiata. E la donna fa, dottore, la Vergine mi ha guarito. Lui non riesce ad accettare il fatto, ha raccontato, che ha passato tutto il pomeriggio a lottare con se stesso, fino a quando è entrato nella chiesa della Madonna del Rosario, la prima costruita a Lourdes, vede un gruppo di contadini bretoni che stanno pregando ed esclama, ma guarda, questi poveri contadini vedono quel che io non vedo, sentono quel che io non sento, e poi guarda l'immagine della Madonna. A un certo punto esclama, Vergine benedetta, hai vinto. Hai mandato in frantumi il mio orgoglio. Ora ho soltanto un desiderio, credere, fermamente credere, abbandonandomi totalmente a te come un fraticello dall'anima candida. E il dottor Alessi Carrel è diventato un fervente credente e ha scritto il libro Viaggio a Lourdes, nel quale racconta tutta l'emozione di quel viaggio fino alla guarigione, descritta nei minimi particolari.
Maria è così, riesce a toccare i cuori e a far cambiare radicalmente le persone. Abbiamo tutti visto il 25 marzo scorso che Papa Francesco ha consacrato il mondo intero, in particolare la Russia e l'Ucraina, al cuore immacolato di Maria. Si possono coniugare, conciliare la parola libertà e pace, secondo lei?
Certamente, tenendo sempre conto di questo, che Dio non costringe. La consacrazione è un affidamento a Maria, invocandola come accadde a Cana di Galilea. Diciamo a Maria, noi non abbiamo più forze, non abbiamo più speranza, umanamente parlando, ci affidiamo a te. Parla tu a Gesù, noi tutto sommato neanche lo meritiamo. Dio ci ha dato tanta energia, l'abbiamo trasformata in bombe. Dio ci ha dato le mani per soccorrerci, noi lo siamo per colpire o per rubare. Non siamo degni di chiedere la grazia, ci affidiamo a Maria. Certamente Dio fa sentire il peso di questo tocco sulla porta e busso. Noi ci auguriamo che questi pazzi che hanno voluto la guerra finalmente capiscano.
Noi Eminenza ogni settimana portiamo avanti una bellissima abitudine grazie agli amici dei social di Rai 2. Riprendiamo una frase di Papa Francesco. Vediamo la frase di questa settimana. Abbiamo bisogno di un cuore come quello di Maria per custodire la tenerezza di Dio, altrimenti la fede si riduce a idea o dottrina. E allora come facciamo noi ad avere un cuore come quello di Maria?
Basta aprirlo il cuore, perché molto spesso il cuore è chiuso, Io penso a Madre Teresa. Una volta portarono nella casa del Cuore Immacolato a Calcutta una donna raccolta dalla strada, dalla fogna cioè, perché a Calcutta le foglie sono ancora all'aperto. Questa povera donna la portarono nella casa del Cuore Immacolato e aveva un piede, era una lebbrosa, rosicchiato dai topi di fogna. La madre disse, lasciatela a me, ci penso io. La pulisce anche dallo sterco, poverina, nella fogna. La donna fa, ma perché fai così? Madre Teresa risponde, perché ti voglio bene. Mi vuoi bene? Ma neanche i miei figli mi hanno voluto bene, mi hanno buttato nella fogna. E tu perché mi vuoi bene? Chi te l'ha insegnato? Madre Teresa, me l'ha insegnato il mio Dio. Il tuo Dio? E come si chiama il tuo Dio? Madre Teresa risponde, il mio Dio ha un nome meraviglioso. Dio è amore. La lebbrosa fa, amore. Dio è amore? E io non lo sapevo. Fammelo conoscere. Madre Teresa risponde, ma tu già lo conosci. Nelle mie mani è lui che ti accarezza. Nei miei occhi è lui che ti sorride. Nel mio cuore è lui che ti vuole bene. Tu già lo conosci. Che bella notizia mi hai dato. Dio è amore e io non lo sapevo. È morta così. Perché una donna come Madre Teresa, con il suo cuore, ha fatto sentire la presenza di Dio.
E solo nell'amore di Dio, in questo grande amore, possiamo essere veramente liberi.
Sono pienamente d'accordo.
Grazie al Cardinale Angelo Comastri per essere stato qui con noi oggi sulla Via di Damasco.
Grazie a voi, è una gioia stare qui.